Cari amici, buonasera a tutti, a tutte, benvenuti a questa serie di incontri sul testo migliore del mondo. Pensavo che ci sarebbe stata una sommossa, una qualche reazione, nulla. Cosa intendo dire testo migliore del mondo? È un testo fondamentale per fare esercizi di pensiero, come un metodo. La filosofia della libertà di Steiner è come un metodo. Qualcuno di noi forse si ricorda, c'hai il metodo per imparare a suonare il piano o l'armonium o il... e si fanno esercizi. C'è da imparare delle nozioni? No. Sa suonare bene l'armonium chi ha imparato il metodo a memoria? No. Si esercita e si diventa sempre migliori nel suonare. La filosofia della libertà è fatta per esercitare il pensiero, io farò unicamente, ve lo garantisco, dall'inizio alla fine, qui esercizi di pensiero, nella speranza che sia io, sia ciascuno di noi, col passare del tempo diventa sempre migliore nel pensare. Nell'attività del pensare. Vedremo perché il pensare ha una posizione di primo piano per l'essere umano, per l'evoluzione dell'essere umano. Perché il pensare, adesso butto lì un paio di cose così per, come introduzione, il pensare è l'attività fondamentale, essenziale dello spirito, che sia lo spirito di Dio, lo spirito dei cherubini, dei serafini, dei troni, o lo spirito umano, spirito è spirito. Che cosa fa dello spirito spirito? Qual è la caratteristica fondamentale per essere spirito? Il pensare. Non i pensieri, i pensieri vengono prodotti dal pensare. Il pensare in quanto attività creatrice. Aristotele ha dato una definizione micidiale dello spirito divino. A quei tempi non lo chiamavano Dio. Questa parola un po' trita è venuta dopo, quando man mano che lo spirito si è diluito, si sono inventate queste belle parole, o neanche tanto belle. Per esempio nel 12° libro della Metafisica di Aristotele, dà una definizione del creatore, quello che noi chiamiamo il creatore. Noesis noesios. Il pensare è il pensare, due volte, non basta una volta sola, il pensare che si pensa, il pensare autocosciente, il pensare presente a se stesso, il pensare che sa di pensare, pensare autocosciente. Una creatività spirituale che è presentissima a se stessa mentre crea. Di meglio non c'è, Aristotele era convinto che di meglio non c'è. Trovate voi di meglio. Poi vedremo nel corso delle nostre riflessioni che la domanda si pone, ma l'essere umano mica è fatto soltanto di testa. Qui sorge il primo problemino, che il pensare, col diluirsi dello spirito umano nel corso dei millenni, è diventato così diluito che noi, quando pensiamo al pensare, pensiamo che il pensare sia una cosa soltanto della testa. Invece per Aristotele, questo pensare il pensare, questo essere presente a se stesso nell'attività creatrice del pensare, è al contempo la pienezza del cuore, dell'amore, dell'artistico, quindi pensare, la scienza. Poi c'è l'arte, l'amore, il cuore, la sfera mediana, il cuore dell'uomo, e poi la volontà che sfocia nelle azioni, nell'agire. Per Aristotele questo pensare di spirito creatore è al contempo pura arte, amore artistico, non si può creare. Come ha creato il creatore il mondo? Noi dicendo pensandolo intendiamo dire, ma solo pensandolo? Aristotele intendeva dire, non lo può pensare senza amarlo e volerlo, perché è così bello. Quando i pensieri sono belli, ti tocca amarli e ti tocca voler per forza realizzarli. Se no fai a meno di pensarli. Il creatore, lo spirito creatore, non conosce pensieri di cui non si innamora. Conosce soltanto pensieri di cui si innamora. Come un artista che è talmente artista che sa fare soltanto cose belle. Nella misura in cui noi, spiriti umani, bene o male, anzi diciamo bene, riscontriamo in noi stessi, tutti noi, altrimenti non staremmo qui, altrimenti non ci chiameremmo esseri umani, saremmo un gattino, un cagnolino, ma non esseri umani. Nella misura in cui ci troviamo veramente capaci di pensare, ci tocca dire, ed è la nostra grande fortuna, dobbiamo venire da quell'albero. Dobbiamo venire da quell'albero. E la domanda che chiede, c'è qualcosa di più alto, di più bello, di più, io uso sempre la parola beatificante, non ne trovo una migliore in italiano, che non il pensare, no, veramente non c'è. Naturalmente tenendo presente che questo pensare è un agire, è un operare, è un essere attivi a livello, è un creare spirituale, ma il creare spirituale è soltanto pensare? No, è un fare. Le cose che lo spirito creatore pensa diventano realtà, il fatto che lui le pensa le fa realtà. Quindi pensare significa creare realtà. E man mano che noi andremo avanti nella filosofia della libertà, man mano che andremo avanti, sarà sempre di più così, che quando qualcuno verrà e mi dirà ma è solo un pensiero, io gli darò uno schiaffo che poi terminerà di dire solo un pensiero. I pensieri sono realtà. Pensieri dello spirito creatore. Io adesso sto andando un po' a ruota libera, bisogna cominciare da qualche parte, non volevo subito cominciare col testo, anche perché non è italiano, ma aggiungiamo anche questo pensiero, e cioè, sì, tu puoi finché vuoi scalmanarti, fare questo panegirico del pensiero, però guarda un po' gli esseri umani di oggi, siamo poverini, poverelli, se no non avremmo bisogno di fare questa piccola scuola di pensiero. Il cosiddetto peccato originale non è un fattore evolutivo morale, è un fattore evolutivo intellettuale. C'è soltanto una caduta dell'uomo ed è la caduta del suo pensiero. il diluirsi del suo spirito. Man mano che si è inserito nella materia, man mano che è venuto alle prese con l'elemento corporeo, lo spirito umano si è sempre di più diluito. Che poi diluendosi il pensiero, anche la volontà è diventata sempre più debole e quindi si è lasciata prendere dai meccanismi sferrei della natura, eccetera, eccetera, è conseguenza del pensiero. Quindi ci troviamo in una fase di pensiero decaduto, nella fase intermedia dell'evoluzione del peccato originale del pensiero, della coscienza umana pensante. Quindi la redenzione, in fondo c'è soltanto una redenzione possibile, ed è la redenzione del pensiero, per usare adesso termini più religiosi. Non è necessario, si possono usare termini più religiosi, più scientifici, come volete. E vedremo nel corso degli incontri che man mano che ognuno entra in questa creatività propria, gestisce tutto lo strumentario culturale che la cultura gli dà dal portato dell'arte, della religione o della scienza, se ne serve con piena sovranità, con piena libertà. Importante capire le cose. Perché è decaduto il pensare umano? Il decadimento del pensare umano è la più grande fortuna dell'individuo. Perché se il pensare umano non fosse decaduto, non si fosse indebolito, non fosse diventato debole, esile nei confronti della ineluttabilità della natura, l'essere umano avrebbe un pensare forte, un pensare essenziale per grazia ricevuta. Se il pensare non fosse decaduto. Ma se l'essere umano avesse un pensare forte, essenziale, sostanziale, per natura, sarebbe la natura a pensare in lui, sarebbe il divino a pensare in lui. Dio o natura è la stessa cosa, sono soltanto due parole diverse per la stessa cosa. È la conduzione sovraumana dell'evoluzione. Per rendere possibile all'individuo di prendere in mano il suo pensare, di gestirlo lui, di metterci dentro lui le forze del suo cuore, della sua volontà, le forze del suo intelletto, bisognava che i pensieri divini, i pensieri di cui è intrisa la natura, si ritirassero per far posto alla libertà dell'uomo. E la libertà dell'uomo si esprime sommamente nel pensare, perché tutto ciò che la libertà fa è conseguenza del pensare. Come può l'uomo fare qualcosa senza pensarlo? Un sonnambulo non agisce, non fa azioni, non sono azioni. Perché? Perché ci manca il pensiero. Una sinfonia cos'è? Una serie di pensieri. Un dipinto, una serie di pensieri. Essere mamma, una serie di pensieri, una serie infinita di pensieri. Quando una mamma dorme, è mamma? Dire che mamma come quando è sveglia è un barare. Che cosa fa in quanto mamma? Nulla. quando dorme, Aristotele direbbe, o Tommaso d'Aquino direbbero, quando dorme è mamma in potenza, potenzialmente, ma non realmente. Se sveglia, adesso sì, chi è mamma anche realmente, e perché? Perché è tornata la coscienza, è tornato il pensiero. Adesso pensa di che cosa il bambino ha bisogno, eccetera, 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 eccetera. Pensare, sempre e dappertutto, decisivo, fondamentale, essenziale. Un ultimo pensiero, una piccola prospettiva, se volete, prima di entrare, cominciare col testo, non voglio dilungarmi troppo. Diversi di voi hanno fatto per diversi anni il cosiddetto Vangelo di Giovanni. Adesso arriva la filosofia della libertà, che c'entra l'uno con l'altro. Il Vangelo di Giovanni, non ce lo siamo dimenticato, comincia dicendo: in principio, all'inizio di ogni cosa, c'è il Logos. È quello che vi ho appena detto, all'inizio c'è sempre il pensare. Logos è il pensare, la logica universale. Il Vangelo di Giovanni è il Vangelo del Logos. E il Logos l'organismo di pensieri dell'universo in un essere spirituale con nella sua mente, nel suo pensiero, tutto l'organismo dell'universo. In questo essere solare, chiamatelo come volete, i cristiani lo chiamano Cristo, affari loro, eh? Ognuno lo può chiamare come vuole, gli ebrei lo chiamavano Yahweh, gli indiani, i sette santi rishi si riferivano a questo essere solare, lo chiamavano Vishvakarman, gli egiziani lo chiamavano Osiris. Si riferisce a questo stesso mese. Zarathustra lo chiamava Aura Mazda, la grande Aura Mazda, grande. Si riferiscono tutti a questo essere supremo, sovrano, complessivo, lo spirito del sole, e nello spirito del sole ci sono tutti i pensieri, l'organismo di pensieri del cosmo in cui noi viviamo, di cui fa parte anche la Terra.